ovviamente a tutti i nostri interlocutori, a iniziare ovviamente dall'autore Umberto Ranieri. Presentiamo il suo libro Napolitano, Berlinguer e la Luna, la sinistra riformista fra il comunismo e Renzi. Solo due parole da parte mia per presentare Umberto. Umberto, dirigente politico, prima Napoli e Basilicata, poi dirigente che ha avuto un ruolo anche nazionale e poi ha avuto anche responsabilità di governo, quindi uomo politico. Uomo politico però ha scritto anche dei libri, quindi uomo politico colto. Posso dire in questo modo, come dire, no? Beh, oggi non è un biglietto da visita straordinario, però come dire, mi sembra giusto, come dire, sottolineare questa cosa.
No, non basta scrivere libri per essere colto.
E ovviamente, come dire, nella sua produzione, questo suo ultimo libro, un libro in cui ritorna su vicende politiche delle quali è stato protagonista, e sono vicende politiche nelle quali riflette e mette a fuoco l'itinerario di una componente politica e culturale molto importante nella vicenda del PC, quella che venne definita la componente migliorista. Quindi il rapporto fra questa componente, il resto del partito, Berlinguer, questo è l'oggetto della discussione, come vedete, una pagina di storia che ha avuto la sua rilevanza e di cui è giusto che noi riflettiamo a fondo questa sera. Per discutere abbiamo con noi Michele Salvati, Riccardo Terzi, Salvatore Veca, ovviamente oltre a Umberto Ranieri. Io direi che possiamo entrare direttamente nel merito. Michele Salvati, prego.
Sì, Ranieri è un, oltre ad essere stato un dirigente politico, è stata una persona che in realtà nell'ambito dell'ambiente culturale napoletano ha svolto un ruolo di straordinaria importanza e di un tipo di orientamento riformistico, l'avrei capito, quelli che poi in segno di, non certo come un complimento, venne poi definita migliorista, nel senso come per indicare coloro che vogliono migliorare la situazione attuale ma non vogliono proporre invece un cambiamento radicale della situazione italiana attuale. Questo era un po' lo spirito con cui questo termine venne coniato. E siamo amici da molto tempo e sono molto contento di presentare un suo libro che ha un grandissimo vantaggio, cioè è un libro profondamente onesto, cioè lui racconta la storia, diciamo, di questa componente o di questa corrente all'interno del Partito Comunista, come l'ha vissuta. Questo è un gruppo, in realtà, i cui maggiori sono Chiaromonte, Macaluso, Napolitano. Queste sono le persone e si rifanno alla mitica figura di Amendola, voglio dire, questo è un poco il punto di riferimento, di caratteri molto diversi, ma tutte persone che negli anni, abbastanza presto, voglio dire, prima degli anni 70, si erano convinti che l'analisi della sinistra che aveva fatto Edward Bernstein era quella corretta, e cioè che, diciamo, le occasioni rivoluzionarie, quantomeno nella parte occidentale dell'Europa, non ci sarebbero state, e se si fosse tentato di forzarle sarebbe stato un disastro. Convinti di questo, convinti di una posizione che allora veniva tacciata di revisionismo e veniva attaccata anche da socialdemocratici convinti come Kautsky, non soltanto persone sull'estrema sinistra del partito socialista tedesco di allora, no? Hanno praticamente vissuto l'intera vicenda italiana. E il problema grande loro è che, ed questa è la cosa che credo, non hanno, io credo, e ci spiega anche le ragioni, mai dato una battaglia radicale per ottenere una maggioranza nel partito, per sfiducia forse, che ciò fosse possibile, ma questa battaglia da parte loro non c'è stata. Con Salvatore Veca, io ricordo, Salvatore Veca allora aveva iscritto al Partito Comunista, se non mi sbaglio, ed era considerato una delle autorità intellettuali di questo partito e della corrente vicina al migliorismo, o comunque della corrente riformistica, voglio dire. Quando si stava preparando e noi presentivamo, diciamo, che sarebbe successo, ciò che poi avvenne pochi mesi dopo, il crollo del muro di Berlino, cioè l'implosione dell'Unione Sovietica e la scomparsa del comunismo dalle terre dell'Europa, comunque era quasi scomparsa, di un disegno comunista in senso proprio, nelle nostre lande, scrivemmo un articolo dal titolo, se non mi sbaglio, Se non ora quando, non era questo? Era intitolato così. Questo avveniva nel luglio del giugno-luglio dell'89.
Pochi giorni dopo Tiananmen.
Sì. Prima che il muro poi crollò nel novembre dell'89. Se non ora quando. Sull'ultimo, il penultimo numero di una della prima serie di Rinascita. In cui, tra le varie analisi che noi facevamo sul perché in realtà convenisse creare una cesura netta tra l'esperienza comunista che aveva riguardato l'Unione Sovietica e il mondo occidentale, e convenisse in realtà avvicinarsi a un'ipotesi di tipo riformistico, socialdemocratico, no, proponevamo anche un nome per per la revisione del partito, per il nuovo partito che sarebbe nato, come Partito Democratico della Sinistra. Avvenne che, parecchio tempo dopo, nel 91, il nome proposto da Achille Occhetto per il nuovo, per come contenitore di una posizione, di questo tipo di posizione, in realtà poi la Rifondazione Comunista si staccò naturalmente, fosse esattamente questo. Io mi sono spesso domandato quale fosse il motivo per cui questo, non certo per il nostro prestigio intellettuale, fosse stato adottato. E la risposta che mi sono dato era molto semplice. Non era affatto per l'analisi che svolgevamo. Era perché questo nome non conteneva il termine socialismo. Cioè, allora, per gli eredi di un partito comunista, no, accedere, dire con tutta franchezza, guardate che, quali che essi siano, quale che sia la politica che adesso stanno facendo in Italia, però storicamente i socialdemocratici e i socialisti hanno avuto ragione e noi comunisti abbiamo avuto torto, lui è iscritto al partito, io non lo ero, ma voglio dire, avevo dato prove di estremismo abbastanza notevoli in passato, voglio dire, con i quaderni rossi, i quaderni piacentini, eccetera. Era una cosa che ancora non era possibile fare. E mi sono spesso domandato, no, come mai questo avvenisse? Perché l'ipotesi semplice che io mi davo è che i leader del comunisti, tutti quanti in realtà, anche quelli della sinistra, ma soprattutto quelli della cosiddetta destra, i miglioristi, i riformisti, eccetera, fossero in realtà profondamente convinti che l'unico sbocco in Europa fosse uno sbocco socialdemocratico, riformistico. No, e che altri non ce n'erano poi praticabili, se uno voleva, no, in tempi non biblici, andare a governare, o se uno voleva mettere alla prova le proprie idee su una esperienza di governo, voglio dire. No? Quindi questo era un poco, e la ragione della forte reticenza a cambiare nome o a imprimere questa svolta stesse in un ragionamento di tipo, in senso nobile, anche opportunistico, cioè noi abbiamo predicato contro i socialisti per anni, no, i socialisti sono il male, la socialdemocrazia è troppo debole, il comunismo, non c'è nessuna ipotesi di cambiamento radicale della società, voglio dire, c'era una violenta polemica tra i due pezzi dell'antico movimento operaio, cioè socialisti e comunisti da allora. Noi non possiamo all'improvviso dire che i socialisti avevano ragione e i comunisti avevano torto, storicamente, poi non vuol dire che dal punto di vista della pratica politica di tutti i giorni, nei comuni, nelle province, nelle regioni, nello Stato, eccetera, i socialisti facessero dei miracoli o fossero da seguire, specialmente allora, naturalmente, come si vide di lì a poco con Tangentopoli, ma il problema era un po' questo. Quindi fosse tutto considerato una scelta opportunistica. Noi non possiamo dire ai nostri militanti, a quelli che ci sostengono, a quelli ai quali noi abbiamo detto in continuazione che i socialisti sono troppo fiacchi, troppo deboli, sono corrivine, sono nei confronti dei poteri esistenti, eccetera, all'improvviso che loro avevano ragione, no? Che storicamente avevano ragione. Questo storicamente cade, no? Rimane, avevano ragione loro. Cioè sarebbe stato un colpo inferto all'identità comunista, al popolo comunista di allora, a quello che preparava le feste dell'unità, talmente grande che non poteva essere detto. Ma loro, io pensavo, i leader, le persone che fanno un'analisi storica di questi anni, guardate che erano gli anni 70 e gli anni 80, gli anni in cui il mondo cambiava in maniera radicale ed essere socialdemocratici era già un traguardo e un obiettivo molto avanzato e quasi irraggiungibile. Socialdemocratici era facile farlo, fare il welfare state, fare la piena occupazione, quando le cose andavano bene, cioè fino, grosso modo, ai primi anni 70. Ma farlo dagli anni diciamo 80 in poi, quando arriva la globalizzazione, quando Reagan e Thatcher hanno spostato completamente i termini dello sviluppo nei paesi capitalistici avanzati, e riuscire a mantenere le stesse famose conquiste che erano state ottenute durante l'era socialdemocratica, ottenute sia dai socialdemocratici tedeschi, dagli altri, ma ottenute anche dai democristiani, eccetera. Cioè, le grandi conquiste si fanno nel periodo in cui le cose vanno straordinariamente bene, come erano andate straordinariamente bene tra gli anni 50, diciamo, e i primi anni 80. Questo è un po' il periodo, sono i 30 anni gloriosi in cui paesi come l'Italia, la Francia, il Regno Unito di meno, voglio dire, altri, crescono al 5%, e in questo 5% di crescita c'è la possibilità di far crescere anche i beni pubblici, e quindi il welfare, e quindi diciamo i diritti, no? in maniera massiccia, voglio dire. Cominciava invece, era già cominciata da un quindicennio, un'epoca in cui anche difendere le conquiste che erano state ottenute, i vantaggi che erano stati ottenuti, no? negli anni precedenti diventava una cosa, i famosi diritti, tanto per intenderci, difendere i diritti, che non sono diritti, sono conquiste, sono diritti tutti irrevocabili nell'ambito del capitalismo, una cosa del genere. Se il capitalismo va male, questi diritti non ci sono più, non c'è la piena occupazione, non c'è... Il welfare si assottiglia, diciamo, l'assistenza si riduce, diciamo, la sanità comincia a perdere colpi. Tendo a dire, avere questo tipo di immagine, voglio dire, allora, già essere socialdemocratici era una cosa straordinaria. Che cosa volete di più rispetto a quel che si era stato prima, quando voi dicevate, quando voi comunisti stavate dicendo che la socialdemocrazia era pessima e bisognava combattere per il sole dell'avvenire una radiosa trasformazione strutturale nell'ambito del capitalismo. Quindi, la cosa che pensavo che i leader di questo partito, il Partito Comunista, che io conoscevo molto poco, Salvatore lo conosceva molto meglio di me, ma io li conoscevo molto poco, fossero del tutto cinici e opportunisti nel dire non possiamo farlo, perché la delusione che noi daremmo al nostro popolo è tale, non nel confronto con i socialisti, che noi ci perderemo moltissimo. Quindi è una lotta di sopravvivenza tra due organizzazioni, cioè due gruppi dirigenti, in cui uno, se avesse riconosciuto i propri sbagli, avrebbe perso di credibilità nei confronti del popolo che lo seguiva. Pensavo che il ragionamento fosse questo. E mi sbagliavo moltissimo. Nel senso che anche, e ci dirà un attimo, forse invito Ranieri un attimo a Umberto a pensarci, perché... Sì, chiedo scusa, in realtà devo stare più vicino qua, vi chiedo scusa. Cioè, mi sbagliavo. Anche i leader, direi persino qualcuno all'interno del contesto migliorista, quello che adorava, no, il revisionismo di Bernstein, anche all'interno di questi, voglio dire, una traccia dell'antico comunismo, dell'antica ideologia rivoluzionaria rimaneva, e rimaneva in maniera pesante. Io poi ho avuto l'esperienza, diciamo, in quegli anni, 91-92, di far parte dello staff, no, che circondava Occhetto, allora segretario, e naturalmente diciamo, come parte di quello staff è incaricato della redazione di un programma economico che era un programma neanche socialdemocratico, più a destra del socialdemocratico, era liberal democratico, diciamo così, perché pensavo il più adatto allo sviluppo del nostro paese. Ho avuto il modo di ricredermi, in realtà Occhetto sicuramente non aveva diciamo, una difficoltà e una resistenza ad accettare quello che consideravo il gretto riformismo che sostenevano i socialisti e i socialdemocratici, fortissima. Ma non solo lui, tantissimi lui. Cioè, non era semplice e cinico opportunismo per tenersi dietro le masse che fanno il Festival dell'Unità. Cioè, non era consapevolezza di questo, era in realtà che nella testa erano comunisti. Questo, anche molti di coloro che erano più a destra, guardate, destra e sinistra, non voglio dire molto di questo, ma in ogni caso, voglio dire, e quella, la prima domanda che voglio fare a Umberto è esattamente questa, insomma. Quindi non era solo... Era invece essere parte di una storia dalla quale si era convinti di non poter tornare indietro e dire ups, ci siamo sbagliati. è stato un sogno che è crollato, no? Sarà poi più crollato per le ragioni perché l'Unione Sovietica era troppo arretrata, diciamo, culturalmente, come però, diciamo, dire una cosa di questo genere e dire che quel che l'Unione Sovietica avevano fatto e quello che i cinesi si apprestavano a fare, avevano appena fatto, pensate al grande balzo in avanti, era puro crimine. Guardate, sono piccole cose. Io ricordo che scrissi un articolo, allora ero molto di sinistra, scrissi un articolo cercando di difendere il grande balzo in avanti cinese. Questo veniva nei primi anni 60. Ma poi le cifre che sono saltate fuori delle perdite umane a seguito di carestia dovuta al grande balzo in avanti sono impressionanti. Sono più di 30 milioni di persone che sono morte per una scelta sbagliata di Mao Zedong, per infocolare, diciamo, una lotta interna al partito, per spingere il partito su posizioni più di sinistra. Allora, in realtà, una autocritica di che cosa era stato il comunismo, una valorizzazione dei valori di libertà che anche la modesta socialdemocrazia consente e di Venezia, o dei valori che anche il liberalismo, no, ben interpretato, voglio dire, consente, voglio dire, questo in realtà non c'era, non c'era neanche. E poi forse, che so, voglio dire, Umberto, ti senti di dire che è mancato il coraggio anche di dare alcune battaglie, perché vedete, poi le cose diventano, diciamo, molto difficili più tardi. Se, e di nuovo la storia non si fa con il se, ma se, diciamo, una legave, se dopo il centro-sinistra, quindi dopo il 63, no, il centro-sinistra organico, si fosse lentamente da parte del Partito Comunista, per non perdere il legame con le masse, si fosse iniziata una politica di appeasement, di conciliazione, di sostegno nei confronti del Partito Socialista, di avvicinamento invece che di contrasto, no? Forse era allora, se invece di un Berlinguer, no? Un mitico, un santo, una persona venerabile, una persona meravigliosa umanamente, ma è l'autore di un ritardo, diciamo, nella percezione storica di quanto stava avvenendo, enorme. Se allora, voglio dire, attraverso contatti, si fosse tentato, no, in qualche momento, voglio dire, prima approfittando dei vari eventi che potevano servire allo scopo di creare, pensate, voglio dire, ai fatti di Praga, pensate, no, una cosa del genere, 68. Se allora, no? Bene, allora un partito, diciamo, comunista, insieme col socialista, o forse in vista di un'eventuale fusione tra i due, sulla base del riconoscimento che l'orizzonte era un orizzonte socialdemocratico e, diciamo, sulla base di una Bad Godesberg esplicita, sostanzialmente di una revisione esplicita nei confronti del dogma statalista e autoritario che ancora permeava molti di allora. Adesso, questa è la storia, come sapete, voglio dire, si dice sempre, non si fa con i se, ma i se sono molto utili non tanto per fare la storia, ma per capire la storia. Se allora fosse avvenuto una cosa di questo genere qui, beh, voglio dire, le cose sarebbero state molto, molto diverse. Allora, che cosa mancava, voglio dire, nell'ambito, secondo me, è anche mancato un elemento di voler dare una grossa battaglia interna, nella percezione, naturalmente, che avrebbero... Evidentemente erano perfettamente convinti questi compagni, che sono tutti ottimi politici, che avrebbero perso, no? Nei confronti di coloro che avessero, diciamo, maneggiato in modo più svelto, in modo più convincente, un drappo rosso, no? Più barricadero, più impegnativo. Nel frattempo, naturalmente, si era arrivati a una situazione nella quale l'intera società italiana si sommuoveva, era arrivato il 68, erano arrivate le Brigate Rosse, erano arrivate... Però io sono convinto che allora... Perché se così si fosse fatto, dopo, no, ci sarebbe stata una vicenda diversa. Perché dopo, voglio dire, se andiamo a vedere le vicende del PDS e poi DS, cambiato sulla base del fatto che si illude D'Alema di poter conquistare, cambiando nome e reclutando qualche socialista sparso, voglio dire, si illude di poter appropriarsi lui, un figiciotto nato... No, è duro, uno di quelli che erano stati più polemici del Partito Socialista, di appropriarsi del grande retaggio di socialista, di libertà e di socialdemocrazia, ma naturalmente la cosa non gli riesce. Chi cede alle lusinghe di D'Alema sono pochi socialisti, molto pochi socialisti, e il grosso dei socialisti, a seguito del conflitto drammatico che si crea con col fatto che i comunisti al tempo di Mani Pulite non furono certo generosi nei confronti dei compagni socialisti, che avevano sbagliato chiaramente molti di loro, no? E molti se ne erano andati fino a posizioni, fino ad andare con la destra, vuol dire che per una cosa mi sono sempre domandato, ma come mai è possibile un socialista andare con Berlusconi? E andarono con Berlusconi, e ci sono ancora con Berlusconi, no? Alcuni di loro, no? Insomma, questa è la vicenda che percorre lui, diciamo, è la vicenda che percorre, che la percorre con onestà e molto bene, sulla base di un insieme di appunti, di un qualche libricino che lui si è tenuto sulle battaglie che ha combattuto, voglio dire, ha combattuto a Napoli, ha combattuto a livello nazionale. La battaglia, credo, andava combattuto prima, andava combattuto contro Berlinguer, in realtà. Mi spiace di dirlo, perché poche persone ammirano quell'uomo come lo ammiro io dal punto di vista dell'integrità personale e dell'onestà, però un uomo che ha in realtà trattenuto un grande mondo della sinistra ben su un paradigma, su una prospettiva, su un'idea che la sinistra non poteva più perseguire. Sì, che adesso noi ci troviamo con Renzi, questo per arrivare, voglio dire. Ce li sogniamo i socialisti per alcuni aspetti. Renzi ha un programma dichiaratamente liberal democratico. Questa è la cosa, va benissimo. Il tempo sono passati, le occasioni sono state perdute, no? E questo è quello che un grande politico, una persona abilissima, un altro ovviamente, un altro grande opportunista nel senso calcistico del termine, avete presente, nel senso una persona che vede la possibilità di, no? Come sono i grandi politici, perché se voi andate a vedere la vicenda di Cavour e come fu fatta l'Unità d'Italia, vedete Cavour è un incredibile opportunista, era un Renzi ante litteram. Ovviamente per alcuni aspetti, con la contessa Castiglione, ma al di là di queste cose qua, voglio dire, sono piccole cose, ma al di là di questo, la speranza è che, voglio dire, una persona di questo genere, che si è rivelato un politico di straordinaria abilità e capacità, abbia anche la vedutezza di ritenere che la situazione italiana è in una tale condizione di disastro, ma veramente di disastro, no? Che se per caso riesce a fare le elezioni anticipate, per caso riesce a trasformare la Camera su immagine e somiglianze, eccetera, abbia poi l'avvertenza di portare al governo delle persone che si rendono conto che il compito sarà lungo e duro e abbiano le massime competenze e la massima onestà per affrontarlo, cosa sulla quale io ancora nutro dubbi, ma staremo a vedere. Però questo dovrebbe avere. Noi siamo in una situazione, no, dicevo prima, facendo una battuta con i miei compagni, che da economista, se io devo caratterizzare la situazione nella quale noi siamo, io direi che noi ci troviamo in una forcella, no, che ha due estremi, che ha due caratteri. Primo, tutti e due non particolarmente gradevoli, cioè troviamo tra asfissia e disastro, e catastrofe. Asfissia se andiamo avanti con l'Unione Europea esattamente come adesso, e non vedo possibilità di cambiarla in maniera radicale. Modificarla un poco, sì. Se noi grosso modo rinunciamo al facciamo saltare, o altri fanno saltare, questo sistema in cui noi siamo, diciamo, su posizioni antitedesche, e quindi parte un'ondata speculativa, no, contro l'euro, in particolare contro le banche, contro lo Stato e contro il debito italiano, noi, diciamo, questa situazione di asfissia la rimpiangeremmo amaramente. Cioè, le persone che parlano usciamo dall'euro, ce ne sono, cioè, voglio dire, non solo Grillo e Salvini, voglio dire, ce ne sono tanti anche sul lato estremo ormai dello schieramento della sinistra o di coloro che provengono dalla sinistra, non si rendono conto di quello di cui stanno parlando. Cioè, uscirà fra il prossimo ruolo del Mulino un bellissimo articolo di un grande economista che in dettaglio va a vedere che cosa succede se la speculazione internazionale si rende conto che il debito italiano, le banche italiane non sono affidabili, no? E quindi l'uscita in massa dal debito italiano e dalle banche italiane, d'accordo? Salta tutto, ma non salta solo l'Italia, salta l'euro, ma anche c'è una crisi internazionale di dimensioni colossali. dobbiamo tenerci nella maniera, diciamo, asfissie, cercando di moderarle. Questo non è un grande disegno di sinistra, cercando però, e questo invece di sinistra, e in realtà Renzi qualche segno l'ha dato, su base solidaristica più che su base classista, perché la base che lui conosce, no, di tenere, diciamo, che i più poveri vengano salvati, o quelle persone più, no, in condizioni più disastrose vengono aiutate, voglio dire. Se riusciamo a mettere in piedi uno Stato decente, che sia in grado di porre, di attuare tasse, che sia in grado di mettere in galera i corrotti, che sia in grado di fare tutto un insieme di operazioni che lo Stato italiano adesso non è in grado di fare, salvo se una cosa del genere può avvenire, e avverrà lentamente, ma molto lentamente, ci rimettiamo in sesto. Questo è un po' la cosa, però io sto divagando. La domanda che io ho fatto, a Umberto, perché non avete combattuto? Perché avete lasciato che... Cioè, è vero anzitutto il giudizio che io do sul fatto che nella testa dei dirigenti non c'è un giudizio cinico: se facciamo così il nostro popolo non ci segue, ma è che loro non volevano fare così perché erano ancora comunisti nella testa, perché non facevano un'analisi, diciamo, adeguata della situazione della sinistra in quel momento. No? Questa è la domanda che volevo fargli, e c'è stato un momento in cui potevate dare battaglia con qualche speranza di successo oppure no? Questa è la domanda, sono le domande che gli faccio.
Grazie Michele.
Mi vado facendo da secoli. Ed è quindi molto difficile rispondere in realtà.
Grazie Michele. Riccardo Terzi.
La mia lettura è un po' diversa da quella di Michele Salvati, e comunque questa è l'occasione per me utile anche per chiarire quali sono stati i miei rapporti con l'ala migliorista cosiddetta, alla quale qualche volta sono stato associato. Intanto ringrazio Umberto Ranieri, che nel libro usa nei miei confronti parole anche eccessivamente generose. Devo dire che a distanza di tempo trovo molte persone, molti di quel gruppo dirigente del Partito Comunista, che sostengono che fosse più giusta la mia posizione che non quella che è stata prevalente, e che comunque sarebbe stato utile un approfondimento, una discussione più aperta e non una scomunica, come è avvenuto. Quindi trovo molti consensi postumi. Forse varrebbe la pena di riconvocare i superstiti di quel Comitato Centrale
riavvolgere il corso
della storia. Ora, il punto su cui insisto, su cui poi sarà un po' il filo conduttore di questo intervento, è che la differenza di approccio che c'è stata fin da allora tra la mia posizione, che era una posizione assolutamente solitaria, io non ho mai organizzato correnti, ero assolutamente incapace di farlo, e questo gruppo, che invece era un gruppo più consolidato e organizzato, che aveva soprattutto il Napolitano il suo punto di riferimento, e l'approccio è, la diversità dell'approccio sta in questa dialettica che fa sempre parte della vita politica, tra, diciamo, il principio della governabilità e il principio della rappresentanza, tra il primato della politica, l'accento sul governo, e il primato del sociale, la necessità di costruire una relazione forte tra la politica e la complessità sociale. Vediamoci, questo è uno schema, detto così, anche un po' grossolano, perché poi le cose vanno sempre tenute insieme. La politica è l'arte di tenere insieme appunto questi due elementi, l'elemento della decisione politica, dell'azione di governo e della rappresentanza. Però tutta l'azione del gruppo migliorista tendeva a legittimare il partito come forza di governo. E, come dice anche Umberto Ranieri nel libro, non si è mai fatta una battaglia aperta di principio, no? È stata una battaglia molto per linee interne, per occupare posizioni di potere, posizioni dirigenti ai vari livelli, senza mai offrire una piattaforma alternativa. Vediamo allora alcuni passaggi. Ad esempio, negli anni del compromesso storico e i governi di unità nazionale, il gruppo migliorista era parte attiva e assolutamente convinta e determinata nella gestione di quella politica, perché in quella politica vedeva appunto l'accesso finalmente all'area di governo. Io che avevo aperto invece una polemica, una discussione sul senso stesso del compromesso storico, vedendo già in quel momento il rischio di una lacerazione del rapporto tra il partito e la realtà sociale, quindi lì le analisi e le risposte erano assolutamente, assolutamente divaricate. La polemica con Berlinguer, il gruppo migliorista la fa quando Berlinguer pone fine alla politica di solidarietà nazionale, non prima. Quando si pone fine a quella politica, Berlinguer parla di un'alternativa, poi non è stato mai del tutto chiaro che cosa fosse quell'alternativa. Si può dire che Berlinguer tentava di aprire una nuova strada, ma non aveva ancora in mano gli elementi sufficienti per dare una solidità politica, strategica a quel progetto. Ma la critica a Berlinguer non è la critica al compromesso storico, ma a questo abbozzo di politica di alternativa su cui lavora Berlinguer negli ultimi anni della sua vita. Io credo che, insomma, potenzialmente la crisi era già tutta aperta anche con Berlinguer, non è che la crisi avviene dopo. Era una crisi coperta, in qualche modo occultata dal prestigio personale di Berlinguer. In questo Berlinguer è una figura tragica, perché è una figura che cerca di gestire un passaggio da un comunismo che stava ormai finendo le sue carte, le sue possibilità espansive, però senza riuscire a costruire una linea alternativa. Ma il Partito Comunista di quegli anni, nonostante la sua forza elettorale, che è rimasta abbastanza consistente, era già attraversato da elementi di crisi, perché la società stava cambiando. Cambiamenti sociali, cambiamenti culturali, una nuova generazione, gli effetti del 68. Il Partito Comunista appare un partito che sta dentro una vecchia logica di primato della politica. come il problema era quindi come uscire da questa crisi, quali risposte innovative dare. Io credo che un passaggio ineludibile fosse quello di avviare in modo anche molto radicale un processo di democratizzazione della vita del partito, superare la logica del centralismo democratico, creare condizioni nuove di libertà, di dibattito, di circolazione delle idee, di circolazione delle esperienze tra base e vertice, mentre il partito era una macchina militare, no? Dove tutto veniva dall'alto. Poi dall'alto c'era ancora un gruppo dirigente che aveva un prestigio, che veniva da una storia lontana, però questo non reggeva più. Ma su questo punto la cosiddetta destra interna non ha mai dato battaglia. Secondo me non ha dato battaglia non perché per paura di perdere, perché non credeva in quella battaglia. Credeva di usare quella macchina un po' autoritaria, un po' burocratica, usarla, occupare posizioni di comando dentro quella macchina per portare avanti un processo di accesso al governo, con il compromesso storico e poi via via con i passi successivi. Alla morte di Berlinguer anch'io partecipo a quella consultazione di cui parla Umberto Ranieri. Avevo già chiesto asilo politico a Luciano Lama nella CGIL, ma non era ancora scattata l'incompatibilità, perché non avevo nessun incarico, non facevo parte del gruppo dirigente della CGIL, e quindi per l'ultima volta partecipo ancora a una seduta del Comitato Centrale, e anch'io faccio il nome di Luciano Lama, forse con una motivazione un po' diversa, perché sentendo che il problema del partito era quello di riconquistare un rapporto con la società che stava cambiando, e Lama era una figura sociale prima che politica, era il rappresentante del mondo del lavoro, di un grande movimento di massa, poteva quindi aiutare a uscire da quella crisi incipiente. Non faccio il nome di Napolitano, faccio il nome di Lama, con questa motivazione, e a differenza di molti altri non voto a favore della soluzione che poi è stata scelta, quella di Alessandro Natta, perché vedevo in quella scelta la continuazione un po' esangue di un berlinguerismo che aveva perso la capacità di creare dei processi politici nuovi. Poi c'è la vicenda della svolta. La svolta di Occhetto, il cambiamento del nome. Michele ricordava adesso quell'articolo suo e di Salvatore Veca in cui c'era già appunto la proposta di un cambiamento, ma lì però c'era appunto una base culturale discutibile ma abbastanza definita. La svolta avviene in modo improvvisato, con un insieme di atti di tatticismo e di furbizia tattica. Insomma, secondo me c'è tutta una generazione politica, quella che si era costruita attorno a Occhetto, che se Berlinguer non aveva risolto il problema, loro ancora meno, perché si sono avvitati in una serie di manovre spregiudicate pensando di scrivere una pagina di storia, ma senza accorgersi che quella pagina era bianca. Quindi entriamo in una stagione di storia politica mediocre, fatta appunto di furbizie, di giravolte non chiare. Insomma, non si sono fatti i conti con il grande nodo politico, culturale, ideologico, se vogliamo, che è la crisi del movimento comunista. C'è stata una grande rimozione, facendo finta di essere già oltre, no, tutta la retorica del nuovo inizio, la carovana che parte. Io credo che non sarebbe stato sufficiente dire facciamo la scelta socialdemocratica, facciamo la scelta riformista, perché anche questo rischiava di essere una parola un po' vuota, o comunque non una risposta sufficiente ai nodi che erano aperti, però sarebbe stata già una scelta. Ma qui non c'è stata, nessuno ha presentato una piattaforma politica con quel taglio. Forse se nella discussione di quegli anni, accanto appunto a questa retorica del nuovo inizio, ci fosse stata una posizione più limpida, più netta di scelta socialdemocratica, avrebbe determinato qualche condizione in più di chiarezza nel dibattito interno. Ma tutta l'ala migliorista sceglie di appoggiare la svolta senza differenziarsi, a meno senza differenziarsi in modo visibile, in modo esplicito sui punti fondamentali. E allora, per concludere questo ragionamento, qual è il senso di questo processo? Umberto Ranieri parla di quella storia come la storia di una sconfitta. Io non so se si tratta di una sconfitta. Si può dire che la storia di una battaglia non data, o meno non data in modo vigoroso. Una battaglia tutta interna ai meccanismi burocratici, degli equilibri, dei gruppi dirigenti. Ma l'effetto finale, dato questo svuotamento, così uno svuotamento molto forte di tutta la cultura politica della sinistra, alla fine si può dire che la battaglia dei miglioristi giunge a compimento, perché Renzi, che è il punto di arrivo di questa storia poco gloriosa, è un super migliorista, un po' più determinato dei suoi predecessori, meno prudente di Napolitano, no? Più determinato, combattivo, anche un po' arrogante in alcuni passaggi, ma porta a compimento quella che era l'idea, cioè l'idea di voltare radicalmente pagina rispetto a tutta la storia passata della sinistra e del movimento operaio e mettere al centro il tema della governabilità, l'accesso al potere e la centralizzazione del potere. Questo sta accadendo, un processo estremo di centralizzazione, di verticalizzazione del potere. Quindi i miglioristi non hanno perso, purtroppo hanno vinto. Purtroppo hanno vinto, e oggi più che mai appare che si è aperta una conflittualità, uno sfasamento tra la sfera della politica e la sfera sociale. Centralizzazione del potere, crescita di un sentimento antipolitico, che però non basta dire fare la predica contro l'antipolitica, perché questo sentimento antipolitico è il segno di una sofferenza, è il segno di un cattivo funzionamento della vita democratica, di una caduta di partecipazione democratica. Quando arriviamo ad avere appunto una astensione elettorale che raggiunge livelli altissimi, anche nella civilissima Emilia Romagna, però l'atteggiamento del Premier è un problema assolutamente secondario. Non si vede che siamo sull'orlo di una rottura del rapporto tra società e politica. Io credo che si debba ripartire da qui. Già all'inizio dicevo, io ho sempre pensato a un primato del sociale più che a un primato della politica. Oggi vedo drammaticamente aperto questo conflitto tra il sociale e il politico. E penso che bisognerebbe lavorare su questo. Qui non è il problema di destra o sinistra, perché ci può essere una sinistra politicista come una destra politicista. Il primato del politico, anzi, fa parte del bagaglio culturale tradizionale della sinistra. No? L'attenzione al sociale è stata più di altre forze del mondo cattolico, in parte di settori socialisti. Io credo che oggi l'urgenza è quella di ripartire dal sociale, lavorare, cioè far riemergere i conflitti sociali, dargli voce, dargli visibilità, dargli rappresentanza. Altrimenti la politica va a sbattere. La politica va a sbattere e comunque si apre un conflitto che mette a repentaglio la tenuta democratica del paese. Io questi segni li vedo tutti aperti. Quindi la situazione attuale è il risultato abbastanza logico, tutto sommato, del processo che si è aperto già in quegli anni. Però appunto questo risultato mostra che c'è un problema di tenuta democratica, di coesione sociale, che qualcuno deve decidersi ad affrontare. Non basta l'autorevolezza di Napolitano, che poi, però Napolitano è un'autorevolezza ma predicatoria, che però non affronta il nodo vero, cioè la crisi della politica, la crisi del rapporto tra politica e società. Quindi non so, Umberto, che cosa pensa di questa mia ricostruzione. Posso dirgli che appunto non si senta sconfitto, ma non so se è del tutto soddisfatto del punto di arrivo a cui siamo giunti.
Grazie Riccardo. E Salvatore.
Grazie. Io sono, come dire, Michele ha detto delle cose che condivido, abbiamo anche vissute assieme, eccetera. La prima parte dell'intervento di Riccardo mi convince, La seconda no, cioè non riesco a capire bene, ma adesso vorrei partire dal libro di Umberto Ranieri e ringraziarlo per essersi impegnato in questo libro. Michele ha detto, questo è un libro molto sincero, ecco, questo è un libro sincero in cui si fa, come dire, si fanno i conti con la propria storia, con la storia di un collettivo, con la storia di un attore collettivo come il partito, in questo caso il Partito Comunista Italiano, e lo si fa con molta molto genuinamente. Come diceva Montaigne, non traggo utile dall'autoritratto che faccio, non lo faccio né per gloria né per ottenere vantaggi, me stesso dipingo. E dipinge, Umberto dipinge una vicenda lunga, molto lunga, perché non abbiamo tempo adesso di esaminare le varie fasi, ma perché parte in realtà dalla sua esperienza, che è un'esperienza che si colloca alla seconda metà degli anni 70, da un ragazzino. E arriva sino attraverso esperienze di partito, attraverso esperienze di governo, arriva sino ai giorni nostri. Quindi è una cosa molto lunga, diciamo. Di mezzo ci sono tante di quei cambiamenti, di quei processi, di quelle crisi, di quelle trasformazioni di cui è stato fatto cenno negli interventi che mi hanno preceduto. Allora, io in questo senso sono grato a Umberto Ranieri. Io vorrei fare non ho un argomento, né ho un fil rouge particolare, vorrei soltanto raccontare due o tre cose, perché questa storia del migliorismo in realtà mi colpisce personalmente, nel senso che fu in grado a lanciare il migliorismo quando alla luce di una serie di interventi che erano interventi miei, ma che in realtà erano interventi che derivavano da una discussione, da un confronto delle idee, dalla battaglia delle idee, si diceva allora, e vi dirò perché questo riferirsi a una battaglia delle idee archeologico oggi, rifarei esattamente le stesse cose, ma questa è archeologia. Nella battaglia delle idee, a un certo punto io avevo, proposto, attraverso un argomento piuttosto complesso, che si potesse dare coerenza tra quella che io assumevo fosse la pratica politica del PC e il discorso politico che il PC erogava. Questo era... Cioè, distinguiamo, io adesso mi occupo del discorso politico, non del provvedimento politico. Il discorso politico è un pezzo molto importante, è una funzione molto importante, qualora tu abbia un attore politico come il Partito Comunista Italiano, cioè come un partito, poteva essere anche l'SPD, la stessa cosa, un partito o la Democrazia Cristiana, un partito politico di massa, a largo insediamento sociale, con radicamento territoriale nazionale, che in genere ha il problema di una platea molto ampia e differenziata di riferimento sociale, perché Riccardo, poi il sociale è complicato, diciamo, no? È perché tu puoi avere gli iscritti, puoi avere i simpatizzanti, puoi avere i tipi particolari di iscritti che sono anche quadri mobilitabili, puoi avere, cioè è una struttura. È una macchina, si diceva prima, mi sembra, Riccardo, è una macchina, è un tipo di organizzazione collettiva, durevole nel tempo, che per un verso seleziona personale attraverso un curriculum per il governo o aspirante al governo, e per altro verso eroga questo discorso politico identificante per le persone, che è un punto fondamentale, Michele l'ha detto. Faceva parte della prima interpretazione della logica del perché non si scelse il riferimento alla tradizione socialista europea, alla tradizione socialdemocratica. La mia idea era che in realtà il Partito Comunista Italiano, alla fine degli anni 70, i primi anni 80, in realtà potesse trovare in un discorso coerente con quelle che assumevo fossero i suoi provvedimenti politici, una coerenza, e che per questo andassero rottamate, come si dice adesso, andassero sottoposte a severo scrutinio l'insieme diciamo, il cuore, il nocciolo della ideologia soggiacente al partito, che era una versione del marxismo, era una versione del marxismo italiano in realtà, continentale, e in particolare quella sorta di filosofia della storia implicita che è il vero punto, secondo me, che caratterizzava tutto il gruppo dirigente. Filosofia della storia, adesso non voglio fare lezioni di filosofia, ma l'idea che in qualche modo tu fossi in un corso le circostanze e il passato determinassero molto e che prima o poi trovavi il varco. Questa era l'idea. Quindi tu davi futuro alle persone e sottraevi alle persone tuo popolo, e sottraevi però allo stesso tempo al tuo popolo il controllo sui tuoi provvedimenti. Questa è una storia nel DNA del PC, fa parte delle sue virtù e dei suoi vizi, anche delle sue virtù e dei suoi vizi. La doppiezza togliattiana non è che sia una roba di strana furbizia, è l'idea che siccome tu hai, in qualche modo sei un detentore della risorsa di autorità, e il centralismo democratico lo conferma, tu eserciti questa autorità e erogando beni di identità per le persone, cioè dicendo alle persone chi sono, e dire alle persone chi sono vuol dire da dove vengono e dove vanno, questa è la forza di un partito a largo insediamento sociale, che presuppone però una società fatta in un certo modo, a grandi aggregati omogenei, eccetera. Tu cosa fai? Ovviamente il verticismo di cui parlava Riccardo ha una lunga storia, perché in qualche modo sottrae la valutazione dei singoli provvedimenti, perché i singoli provvedimenti sono oggi e domani, ma l'identità è sulla lunga durata, e quindi in qualche modo puoi avere mano libera per scopi politici non sottoposti a scrutinio. Questo è un problema che caratterizza il Partito Comunista. Perché, adesso per dirla molto semplicemente, perché a un certo punto io proposi l'idea di società giusta, che era completamente al di fuori del lessico comunista, e per ragioni, e coerentemente. E l'idea di equità sociale associata ai diritti di cittadinanza che costano, e definì come obiettivo straordinario, non come obiettivo minimalistico, quello di una società migliore, date le condizioni, dati i vincoli e nel contesto in cui ci si trovava ad operare, accettando, come faceva il Partito Comunista allora, pluralismo, mercato, perché questo è il punto della faccenda. Ricordate il discorso a proposito di Enrico Berlinguer, quando a Berlino sembrava piccolissimo sotto le grandi matrioshke sovietiche che non gli traducevano pluralismo. Questo non so se fa parte di queste cose. Noi dimentichiamo, perché sono cose antichissime queste ormai. Ora, io proposi questa idea di società migliore non semplicemente, anche se uno riuscisse a farlo sarebbe fantastico, ma non in modo indeterminato, ma alla luce di un qualche criterio, ed era una proposta di un criterio di equità sociale che richiedeva, adesso è inutile menarla troppo. Ingrao disse: chi è migliorista non può essere comunista, ed era assolutamente coerente, e lanciò la faccenda. Ricordo un'intervista, perché ho visto oggi Gad Lerner per caso in queste cose, che l'Espresso mi fece fare un'intervista da Lerner, allora, doveva essere metà anni 80, in cui mi disse: ma come è venuto in mente questa storia di migliore, società migliore, eccetera? E io allora ero un po' irritato da tutto sto casino e dissi: guardi, ci sono due origini della cosa, uno è molto accademica, ed è questo termine, The Better Society, è il termine che accompagna tutto il movimento da Dewey in avanti della tradizione democratica e liberale statunitense, proprio il betterism. E dall'altra parte c'era un film di molti anni fa, archeologico anche questo, che si chiamava The Runner, il candidato, che l'attore era Robert Redford, era una sorta di revival kennediano, e il suo motivo dominante in tutti gli speech pubblici che faceva era, dice, non è possibile che nel paese più ricco del mondo, posto che fosse il paese più ricco del mondo, ci siano dei bambini che non possano andare a scuola. Non è possibile che in un paese più ricco del mondo ci siano delle persone che non hanno i soldi e crepano perché la salute non va sul mercato. Non è possibile che i neri siano considerati in apartheid per queste cose. Ci deve essere un modo migliore. Allora, questo mi aveva molto colpito. La base era molto, era un tentativo intellettualmente controvertibile, come tutti i tentativi intellettuali, ma che aveva degli argomenti, aveva alle sue spalle una visione, se vogliamo, di un, in realtà di un ideale di società, e mi sembrava che quel modo di ridefinire i termini degli scopi di un partito di sinistra in una società democratica, democrazia pluralistica con mercato, fosse uno scopo nobile e degno di essere perseguito. Questa è la faccenda del migliorismo. Poi, voglio dire, come diceva Wittgenstein, io non ho nulla contro il fatto che i bambini rubino la marmellata, l'unica cosa, per favore, non vadano a dire in giro che gliel'ho detto io. Ecco, quindi questo il punto fondamentale era la difficoltà. Io ho parlato a lungo, in modo, adesso vi parlo in modo molto impressionistico e per ricordi, ho parlato a lungo, molto a lungo, con Giorgio Napolitano. Io conobbi Giorgio Napolitano nel 77, quando c'era il problema del programma, ti ricordi, dopo il discorso sull'austerità di Berlinguer. E poi ci vedemmo spesso. Io ricordo una riunione alla Fondazione Corrente di Milano, oltre a ricordare molte serate molto accese qui alla Casa della Cultura in quegli anni, negli anni Ottanta. Una cosa, la Fondazione Corrente, in cui c'era il mio vecchio amico Fulvio Papi, che è anche un grande amico qui, c'era Giorgio Napolitano e c'ero io, e io gli dissi pubblicamente: scusa una cosa, quando tu vai in giro all'estero e devi dire che tu sei un autorevole dirigente del Partito Comunista Italiano, tu devi spiegare che il Partito Comunista Italiano è un partito comunista che però, e poi devi aggiungere un sacco di cose per caratterizzarlo, accetta il pluralismo politico, accetta le, per esempio, credenze religiose, piuttosto che accetta il mercato, ovviamente con un'idea di regolazione, può essere più o meno. Allora, devi andargli a dire un sacco di roba. Non faremmo prima a cambiare nome, ma glielo dissi nell'81. E devo dire, Napolitano, adesso è una battuta, ma il punto di Michele, la resistenza nei confronti di questo dipendeva dal fatto che in qualche modo tu non potevi mettere in questione la macchina, la comunità partito, e quella sorta di implicita, adesso alla buona, filosofia della storia che stava sotto. Per avere una posizione da Bernstein, tu hai lavorato poi su Bernstein, eccetera, per avere quell'altra posizione, quella che proponevo io, tu in realtà dovevi fare uno slittamento. Non era un aggiustamento, era uno slittamento. Perché? Perché quando adesso, ormai è diventato gergo comune di una politica che non ha più bisogno o non dispone più di questo rapporto, di quel rapporto tra l'elaborazione di idee, la battaglia delle idee e il provvedimento politico. Questo è profondamente cambiato. Il tuo pensare in termini di società migliore perché società più giusta o più equa, adesso per dirla molto semplicemente, in qualche modo prevede che tu debba dare priorità a chi sta peggio, per dirla in parole povere. Cioè, prevede che le soluzioni devono essere, le scelte pubbliche, gli 80 euro, quello che volete voi, debbano essere quanto è più accettabile per coloro per cui è meno accettabile la situazione in cui versano, cioè per chi è più svantaggiato, giusto? Questa cosa non ha niente a che vedere con il riferimento alle classi sociali proprie della grande tradizione del marxismo. Non ha niente a che vedere, perché tu non hai, perché la condizione dei salariati, dal punto di vista della struttura, del modo di vedere diciamo del marxismo, senso molto lato, quella per cui è la classe operaia che è la classe di coloro che sono destinati all'emancipazione e sono forti. Mentre nell'idea di giustizia sociale, tenendo conto dei vincoli di una democrazia rappresentativa e pluralistica, dei vincoli costituzionali, cioè di tutto l'impianto, dallo Stato di diritto oltre, è chiaro che quando tu pensi alla equità, pensi al fatto che chi senza sua responsabilità è svantaggiato o svantaggiata abbia una priorità su coloro che sono avvantaggiati. Questo è un cambiamento. Allora, molto ingenue sono state le persone come me che hanno pensato in 10 anni di lavoro intellettuale e di comunicazione di lavoro intellettuale, beh, siete stati in buona compagnia, eccetera. Poi vi racconto di un amicus, se magis amica veritas, che abbiamo pensato in 10 anni di erodere la presa, la forza di tradizioni consolidate, l'inerzia di tradizioni consolidate. Non si cambiano con 10 seminari accademici o con 4 cose, bisogna lavorarci su. Io mi ricordo dopo la svolta, ti ricordi Michele, uscimmo da Botteghe Oscure, perché era Botteghe Oscure allora, e si disse, ma e la scuola? Cioè, ti ricordi, il problema della formazione, il problema, questo per dire che questa storia però che vi ho raccontato, che mi ha fatto il libro di Umberto, me lo sono divorato 2 volte, appena l'ho ricevuto ieri venendo da Firenze qui, mi ha fatto evocare questa storia. Questa storia presuppone un particolare tipo di rapporto tra attori come partiti politici di massa, una particolare struttura pelle della società, e un particolare tipo di rapporto tra elaborazione di idee, elaborazione di discorsi, confronto e conflitto sulle idee e i discorsi e azione politica e definizione di scopi politici e provvedimenti politici. Questo modello, questa cosa qua, non c'è più. Punto. Il rapporto oggi tra politica e cultura è tutta un'altra cosa. Vi ricordate la storia dei pensieri lunghi? Nobile, pensieri lunghi e Twitter, pensieri lunghi e hashtag, cioè non, voglio dire, è cambiato enormemente. La verticizzazione di cui parlava Riccardo ha a che vedere con un processo che non è solo da noi, ma che è praticamente in tutti i regimi, diciamo, democratici più o meno brillanti, di fortissima personalizzazione della leadership politica. E questo a sua volta è connesso al cambiamento della struttura dei partiti. E se voi legate da un lato la diversa funzione della leadership, è molto più schumpeteriana la visione, diciamo, capisci? Della competizione politica fra leader che offrono promesse di catene di promesse di provvedimenti e che devono essere identificabili per le loro virtù, quali che siano, e virtù nel senso di capacità di fare cose, di arete, come si dice, c'erano i vecchi professori. E dall'altra parte i partiti sono strutture a sostegno dei leader. Il tipo di rapporto che alcuni di noi hanno vissuto tra l'elaborazione teorica, l'elaborazione culturale e l'azione politica è completamente cambiato. Come diceva Umberto, il libretto di Lisa Fo è andata così. Naturalmente ci sono molte ragioni per cui è andata così, ma credo che queste riflessioni possono, come dire, servire per ragionare per chi ha voglia di farlo, naturalmente, credo valga la pena, sugli interrogativi di oggi. Cioè, prendo il sottotitolo: la sinistra riformista tra il comunismo e Renzi. Perché, allora, il punto è che se hai personalizzazione della leadership e hai partiti come macchine di servizio del premier pro tempore e hai una società terribilmente frammentata, perché hai più società, e quando nacque quella storia lì la società aveva grandi, le città, bastava guardare le città come erano fatte, no? Gli orari delle città, no? Quando c'era il primo turno delle fabbriche, poi dopo uscivano le mamme con i bambini, andavano a scuola, tu avevi la possibilità, molto semplice, tu avevi una società omogenea, quindi una società disciplinata. Oggi tu hai una cosa che ha luci e ombre, perché certo nella crisi in cui siamo intrappolati, quella dell'asfissia di Michele, l'ammontare di sofferenza sociale distribuita in modo molto random nella società, perché c'hai un po' tutto il contrario di tutto, ma la montagna di sofferenza sociale è molto alto, è molto alto. Allora, ridurre la sofferenza socialmente evitabile continua a essere, secondo me, una delle ragioni per cui uno potrebbe dire ok, io sono da questa parte e vale la pena. Riuscirà il nostro leader a forte personalizzazione, ma soprattutto la squadra a fronteggiare circostanze così severe come quelle in cui siamo? E questo è un interrogativo, non è un interrogativo, Umberto, ne abbiamo fatte tante, io mi ricordo te con Minopoli, eccetera, proprio dopo la svolta, il problema il problema della collocazione internazionale, il problema dell'internazionale socialista, il problema del Parlamento europeo, eccetera. Quindi la mia questione è: che cosa tu hai in mente nelle ultime pagine? Tu dici qualcosa, no? Che cosa tu hai in mente oggi alla luce della tua storia e della storia di coloro che hanno pensato a una società migliore? Grazie.
Va bene, io provo a dire alcune cose ringraziando Ferruccio e la Casa della Cultura per aver promosso questo incontro e Riccardo Terzi, Michele Salvati, Salvatore Veca per aver preso parte a questa discussione e per le considerazioni che hanno svolto sul libro. Sono veramente grato a loro. Dunque, intorno a cosa ruota questo libro, questo lavoro? Ruota intorno, nel complesso, ruota intorno alla battaglia politica, poi vedremo rapidamente i caratteri che questa battaglia politica ha avuto, i limiti, le insufficienze, insomma, una battaglia politica condotta da un gruppo di dirigenti, compagni del Partito Comunista, quelli che furono definiti i miglioristi. Salvatore Veca ne ha parlato efficacemente, ricostruendo come andarono le cose per quanto riguarda questa definizione che fu affibbiata a coloro che volevano essere i riformisti del Partito Comunista, insomma. Fu utilizzata con un tono dispregiativo, insomma, voi volete cambiare poche cose, non volete andare al fondo della questione che è la trasformazione della società italiana in una direzione, insomma, il socialismo, eccetera. E quindi non potete essere una risposta alle difficoltà in cui si dibatte il Partito Comunista, insomma. Sì, quindi il libro ruota intorno a questa storia e io provo a ricordare anche come vi ho partecipato, insomma, fin da quando molto giovane scelsi di militare nella Federazione Giovanile, poi nel partito e insomma, ricordando anche che l'impresa a cui venivi associato stando nel Partito Comunista era un'impresa tale che ti portava ad accettare qualunque scelta relativa alla tua collocazione, al tuo impegno, al tuo lavoro, insomma, e non a caso a me toccò in quegli anni di andare in Basilicata, insomma, e fu un'esperienza che io considero ancora tra le più interessanti e belle della mia vita politica. Ai miglioristi diciamo, due cose interessavano, adesso proprio per arrivare al nucleo delle loro, al nucleo fondante, insomma, delle loro posizioni. Due cose interessavano. A un certo punto apparve chiaro ai miglioristi concludendosi la vicenda del comunismo internazionale, perché insomma questo apparve chiaro, per non disperdere le forze, le energie, le risorse che si erano raccolte e avevano seguito il Partito Comunista Italiano, che era stato una grande forza, radicata nel mondo del lavoro, nella cultura, insomma non, il PC non era stato una variante dello stalinismo in Italia, insomma un reparto avanzato dell'Unione Sovietica, per così dire, no, era una forza radicata nel mondo del lavoro, con una interpretazione della storia d'Italia, delle prospettive del paese, insomma, in cui si riconoscevano forze fondamentali del mondo del lavoro, della classe operaia, quindi dell'intellettualità, quindi una forza significativa. Allora, per non disperdere quelle forze, per scongiurare il rischio che si perdessero, ci sembrava necessario, inevitabile, ci sembrava la strada obbligata, quella di ricollocare quelle forze nel campo del socialismo democratico, del socialismo delle libertà, del socialismo non statalista, non dirigista, del socialismo rispettoso dell'autonomia individuale, insomma. Questo avevamo in mente, insomma, tra contraddizioni, difetti di cultura, limiti, il permanere ancora di una traccia di filosofia della storia, insomma, la difficoltà a condurre esplicitamente la battaglia, perché poi non era facile condurre esplicitamente una battaglia che si proponeva la socialdemocratizzazione, insomma, quella era un'accusa rispetto alla quale non c'erano difese possibili, insomma, se ti dicevano tu sei un socialdemocratico, insomma, non andavi molto lontano. E quindi quel mimetismo, fu Cafagna a parlare di mimetismo nella lotta politica dei miglioristi, era quasi inevitabile per cercare di... E poi questo è stato un errore, facendo bene i conti, c'era l'idea che, questo è stato molto forte in Giorgio Napolitano, ma anche negli altri amici e compagni che erano impegnati in questa battaglia, insomma l'idea che sarebbe stato sufficiente liberare il partito da un involucro ideologico, perché poi le potenzialità si sarebbero espresse e manifestate appieno, e quindi saremmo nei fatti, liberando dall'involucro ideologico, diventati una forza socialista, socialdemocratica. Un po' c'era questa illusione, cioè c'era l'idea che la originalità del PC, perché c'era un'originalità, fosse tale da rendere facile, tutto sommato, la trasformazione in una forza socialista e socialdemocratica. Invece le cose erano più complesse, lo vedemmo dopo la svolta dell'89, quando una parte consistente del partito non fu favorevole a quella svolta, e insomma, eravamo un partito comunista, con tutte le difficoltà che comportava trasformare un partito comunista in una forza socialdemocratica. Forse questo non è accaduto in nessun paese, insomma, nella buona sostanza. Quindi avevamo in testa questo, e poi l'idea del governo, certo. Noi pensavamo che il problema fosse quello di impegnare in una concreta, diretta prova di governo quel partito, perché questo avrebbe contribuito a liberare il campo da impostazioni programmatiche contraddittorie con il governo di una società evoluta come quella italiana e industriale, insomma, Quindi l'impegno nel governo, tra l'altro, poi avrebbe anche liberato il partito da un'antica vocazione protestataria, perché sarebbe stato necessario fare i conti con i problemi che comporta l'esperienza di governo. Quindi questa, Riccardo insisteva su questo, ma questo aspetto, partecipare al governo, era considerato essenziale, perché non per un atteggiamento rinunciatario, opportunistico, ma insomma andiamo lì, perché quello appariva come in fondo essenziale per un partito politico che si proponesse anche di cambiare le cose. Certo, poi il punto è che venne, però questa questione era molto, la verità è che anche nel profondo del partito questa prospettiva di trasformazione nella direzione di un'assunzione di caratteri di una formazione socialista era visto con diffidenza, insomma, nel partito, non solo nel gruppo dirigente, nel partito, insomma, quest'idea, per diverse ragioni, prima di tutto per una tradizionale contrapposizione e ostilità, per l'idea che, insomma, il primato nella sinistra toccava ai comunisti, insomma, c'erano ancora le condizioni perché questo si avvenisse, quindi perché questa trasformazione, insomma, c'era questa ostilità. Berlinguer, anche se noi ponemmo in modo contraddittorio il tema, però insomma, Berlinguer, il Berlinguer che cerca una via d'uscita dal fallimento del compromesso storico e quindi lancia la proposta dell'alternativa, che poi era priva di interlocutori politici, priva di programmi concreti, insomma era una via d'uscita avventurosa e senza avvenire, diciamo, il modo in cui Berlinguer pose il problema. Berlinguer era frontalmente ostile a questa prospettiva. Perché una prospettiva del genere avrebbe messo in discussione quella diversità a cui si teneva, perché avrebbe ridimensionato le ambizioni. Quando Berlinguer dice al Congresso, questa cosa la ricordo, io pensavo fossero state le conclusioni, invece poi Petruccioli mi ha detto no, fu la relazione. Quando dice nel 79, nella sua relazione al Comitato Centrale, Abbiamo perso, ma noi non siamo mica la socialdemocrazia che si danna per aver perso dei punti, noi siamo il Partito Comunista. Io ricordo che mi impressionò, perché insomma 4 punti io pensavo fossero una cosa grossa, insomma. E dice no, abbiamo perso. Non. In Berlinguer era irriducibile a una evoluzione di questo tipo del Partito Comunista. Berlinguer scrisse l'editoriale di saluto ai militanti, ai compagni, al paese, dopo, nel dicembre dell'81, in cui disse, parlò di anacronismo del riformismo, subalternità del riformismo al capitalismo, cioè ne disse di tutti i colori, cioè questo era il suo modo di vedere le cose. Del resto, quando giunse a prendere atto dell'esaurimento della spinta propulsiva, i fatti di Polonia e compagnia, lui la via d'uscita che cercò di individuare da quelle difficoltà, quale fu quella che Bobbio disse non porta da nessuna parte, un vascello fantasma, la terza via. Tra cosa la terza via? Tra collettivismo sovietico e socialdemocrazia, quindi tutto potevamo diventare, ma non socialdemocratici. Questo è il limite di fondo. Certo, si dice c'era il Partito Socialista e quindi noi saremmo apparsi al carro di un partito. Beh, prima di tutto sul Partito Socialista ci fu, poi questa fu una contesa in cui un po' questi miglioristi, questi riformisti, questa destra, tutto sommato su questa cosa un tentativo di correggere lo fece. Cioè non si volle capire che il Partito Socialista poneva un problema di recupero di una propria autonomia, di un proprio ruolo, di una propria funzione, e ci fu una chiusura, si sostenne che si era dinanzi a una mutazione genetica, come che ormai aveva comportato il passaggio di campo del Partito Socialista e che quindi era le note di Tatò, sono da questo punto di vista che fornisce a Berlinguer esemplari di questo modo di intendere le cose, non solo perché il recupero di tutta un antico, ma insomma non ci si rende conto, tra l'altro, in quelle note che insomma che siamo dinanzi a trasformazioni profonde del capitalismo che annunciano già quella che poi sarà la globalizzazione, che quindi è indispensabile. Io ricordo una cosa scritta proprio da Riccardo Terzi in cui dice: attenzione, non è vero che solo la sinistra è il partito dello sviluppo, c'è anche una destra oggi che pone il problema di una crescita e di uno sviluppo a modo suo, ma pone questo problema. Non capimmo di essere dinanzi a una vera e propria rivoluzione. E questo ci immobilizzò, ci paralizzò. Di fronte a quelle trasformazioni sarebbe stato necessario una maggiore apertura, e invece ripresero tutti i temi della chiusura settaria e anche battaglia sulla scala mobile esemplare. Quindi voglio dire, questi errori noi arriviamo poi tardi alla svolta. I miglioristi nascono nella seconda metà degli anni Ottanta, quando ne parla Salvatore Veca, ricordava le date. Alla svolta noi arriviamo tardi, arriviamo con l'89, quando tutto. Certo, c'è stata un'incertezza nella battaglia politica condotta dai miglioristi, un'esitazione a darla fino in fondo. Per esempio il congresso dell'89, quando si pensò di venire fuori dai guai riproponendo che cosa? Il nuovo PC. Cioè, crollava tutto e noi dicemmo, noi ne veniamo fuori dicendo nuovo PC, perché noi siamo un'altra cosa. Non era così, ne avremmo preso atto dolorosamente nel novembre dell'89 e fummo esitanti e sbagliammo. Allora sarebbe stato necessario una maggiore determinazione. Noi non costruimmo una componente perché Napolitano era insomma non era persuaso e convinto che potesse sorgere una componente, perché noi votammo contro Occhetto vice segretario nell'87, ma non ne avevamo mai, ci si trovò in 11 nella direzione del PC a votare contro, ma non è che c'era stata una riunione preparatoria, venne fuori che c'erano 11 che la pensavano in quel modo, non c'era proprio l'idea di costruire una componente, una corrente, poi venne soltanto dopo l'89. Infine, io penso che la svolta, sì, noi sostenemmo la svolta di Occhetto, perché certo non potevamo mica denunciare la svolta di Occhetto e contro cui si battevano i compagni sostenitori della rifondazione del comunismo, impresa diciamo gigantesca di quei tempi e anche successivamente. Noi dicemmo, noi siamo i riformisti che propongono di dare a questo nuovo partito una caratterizzazione socialista e socialdemocratica, ci pare questa la strada, il socialismo liberale. Forse avremmo dovuto studiare di più e cogliere di più anche le novità che per esempio studiosi come Veca, Salvati avevano introdotto. Noi invece c'era ancora un'ortodossia socialdemocratica, per così dire, che ci impediva di intendere appieno mutamenti e cambiamenti, anche se io ricordo che nel 71, quando uscì il libro di Rawls, della Feltrinelli, fu acquistato con grande l'idea che lì si trovasse qualche risposta ai problemi. Sostenemmo la svolta dando vita alla componente, questo ci sembrò il fatto importante. Noi ti sosteniamo, tuttavia però mettiamo in campo questa svolta. Io volevo dire un'ultima parola sulla faccenda del compromesso storico. Ora, la strategia, come il PC visse questa strategia, non come accadde, non so, in Germania, il passaggio che precedeva l'alternativa. Tra l'altro in Berlinguer questa idea non c'era, l'idea che la democrazia italiana avrebbe potuto assumere i caratteri di una democrazia bipolare con due grandi partiti che si confrontavano per la guida del governo. Noi eravamo addirittura contro, eravamo addirittura, una cosa inaudita, non si può governare l'Italia col 51%, dicevamo, perché le trasformazioni da apportare sono tali che non basta il 51%, però queste trasformazioni epocali poi avremmo dovuto apportarle con la democrazia cristiana, quindi c'era anche un elemento contraddittorio in questo. La verità è che era ancora la politica togliattiana e in una situazione non togliattiana noi rispondemmo con una politica togliattiana. Io ricordo Gerardo Chiaromonte, il più convinto su questa prospettiva. Il nostro problema è giungere al governo del paese. Poi cominciamo a capire che il problema era di dare dei governi di unità nazionale un'altra valutazione, versione, nel senso che non eternizzare in una politica senza conflitti, ma considerarlo un passaggio per il confronto tra due schieramenti diversi. Però questo accadde molto tardi e su questo Riccardo ha ragione. Vorrei dire che i due errori, insomma, gli errori dei miglioristi furono certo quello della insufficiente determinazione, anche se quando ne ho discusso un po' a Napoli l'altra sera un compagno mi diceva vabbè, ma anche se fossimo stati più determinati, chissà, non è che avremmo ottenuto chissà cosa. Però le due questioni che io penso, gli errori furono, beh, noi non capimmo, nemmeno noi, allora non ci chiamavamo miglioristi e non era facile chiamarsi riformisti, perché ma noi non capimmo per esempio quando a metà degli anni 70 Mondo Operaio, la rivista socialista guidata da Federico Cohen, divenne un centro di aggregazione di forze intellettuali e mise in discussione alcuni capisaldi della strategia storica del Partito Comunista, ma noi non, l'intellettualità comunista reagì rinchiudendosi contro quello che sembrava, la tesi era che volevano cambiare il cervello al movimento operaio, insomma queste storie qui, che tutto un atteggiamento difensivo, mentre invece Mondo Operaio sollevava questioni di fondo che non affrontammo, magari erano alcune delle questioni che poi Riccardo Terzi pose, vale a dire il centralismo democratico, l'insufficienza dell'idea del compromesso storico di un certo tipo e compagnia bene, e noi non l'affrontammo. Poi io penso che ci sia stata una colpevole sottovalutazione, insomma, di tutta l'esperienza del dissenso nei paesi dell'est da parte dei miglioristi, di questo non si discuteva. Non si discuteva e non si leggevano nemmeno gli autori del dissenso, non dico Solzhenitsyn che insomma era, ma eravamo tentati di liquidare, perché permaneva in noi anche l'idea che in quel mondo era stato superato quello che poi consideravamo il vero ostacolo allo sviluppo di una società più giusta, vale a dire si era superato lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, abolendo la proprietà. Questa era l'idea e quindi si era fatto il grande passo, poi sarebbero venute avanti le altre cose a fatica, questo era un po' il nostro convincimento. Io ricordo benissimo le dispute con Gerardo sulla Polonia, quindi c'era insomma anche nelle forze miglioriste, riformiste, che pure avvertivano la necessità di un mutamento, una debolezza, un difetto di cultura, un'esitazione a prendere atto che bisognava rompere gli ormeggi e prendere il mare aperto. Questo noi non riuscimmo a farlo e solo con ritardo riuscimmo a farlo. Quindi questa è un po' la nostra storia, una bella storia, diciamo, complessa e tormentata. Grazie.
Grazie a tutti. Bene, grazie Umberto. Se vi sono domande, interventi, lo chiedo sempre per correttezza. Hai un treno? Ah no, questo devi dirmelo però, allora no. Basta, chiudiamo la cosa qui. Contravveniamo alle nostre regole e abitudini. Chiedo scusa, ma come dire, dinanzi all'autore che non può, dobbiamo chiudere. Grazie a tutti e soprattutto grazie ai nostri interlocutori. Okay.